Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.
Ecco, torniamo in studio e ripartiamo da dove avevamo lasciato, dalla geopolitica, prego.
No, perché prima entrambi avevate citato, credo, le ripercussioni anche all'internazionale che l'economia circolare ha. Allora, volevo solo darvi questo piccolo accenno rispetto anche all'esperienza e all'attività che svolgiamo. Siamo partiti citando il Circular Economy Package della Commissione Europea del 2015. Allora, vi posso dire che l'Europa certamente è leader oggi sulla normazione, sulla produzione anche di regolamenti e direttive che aiutino il sistema economico, il sistema finanziario, il sistema industriale a, tra virgolette, ispirare la propria attività per accelerare questa transizione, che è una transizione sistemica e quindi tutti gli attori devono potersi muovere. Prima Danilo faceva riferimento alle risorse finanziarie, le stime parlano di trilioni di dollari, cioè l'Europa, solo l'Europa al 2030 ha in gioco 1.800.000.000.000 di euro di valore da poter estrarre dall'economia circolare. Quindi se questo è il valore dell'Europa stimato qualche anno fa, potete immaginare quali sono i valori in gioco per tutto il resto del sistema. Ma venendo appunto alla questione geopolitica, abbiamo detto prima quanto purtroppo gli effetti degli eventi bellici e della pandemia abbiano fatto accelerare la consapevolezza di quanto fosse fragile un sistema come quello, tra virgolette, disegnato fino a quel momento, che diciamo è stato messo in discussione e in crisi, perché c'erano catene del valore troppo lunghe, catene di fornitura troppo lunghe e anche ovviamente una irreperibilità di risorse. Vi ricordate, c'è stato il tema dei microchip, c'è stato il tema delle autovetture, non riuscivano, quindi veramente il sistema ha avuto una strozzatura per ragioni che sono da ricondurre anche alla come la configurazione del sistema lineare è stato realizzato. Ecco, allora dicevo, se nel frattempo l'Europa si staglia sicuramente come player di riferimento, è bene sapere che non siamo più soli, diciamo così. A giugno, all'evento più importante della fondazione di Ellen MacArthur, il rappresentante dell'amministrazione americana, il responsabile della ricerca e della innovazione tecnologica della Casa Bianca, ha detto in maniera molto chiara e aperta: voi europei siete partiti per primi sulla transizione verso l'economia circolare, ma oggi, ci dice appunto questo esponente dagli Stati Uniti, state in qualche modo impegnando tutta la vostra attività solo su una normativa ambientale. Noi negli Stati Uniti abbiamo tenuto a battesimo una round table, quindi una tavola rotonda, con il presidente Biden e con la vicepresidente Harris. Da quella tavola rotonda è nata la convinzione che gli Stati Uniti debbano sviluppare l'economia circolare come la nuova politica industriale degli Stati Uniti. Parte la competizione tra sistemi, tra geosistemi, tra politica, economia e industria. E non solo succedeva questo a giugno del 23, ma a febbraio, quindi qualche mese prima, il Financial Times, è un articolo che si può andare a recuperare, il 14 di febbraio del 2023, fa uscire un articolo dove dice perché quella che nel fine del 22 è stata approvata negli Stati Uniti, la normativa, il pacchetto sulla Inflation Reduction Act, il più importante atto, diciamo, di politica industriale dell'amministrazione Biden fino a quel momento, uscito sul fine del 2022, l'articolo del Financial Times a febbraio 23 dice perché quel pacchetto non cita l'economia circolare. Questo è l'articolo, il titolo. E l'articolo scrive, dice, alla fine, il pacchetto dell'amministrazione americana non cita l'economia circolare, è totalmente orientato all'economia circolare. Parte la competizione tra Stati Uniti ed Europa sull'economia circolare. Ecco perché dico che questa transizione, che si voglia o meno, in qualche modo accade e accadrà. Il mondo del business ovviamente sta facendo da apripista, la finanza ha un ruolo fondamentale, c'è un'agenda di investimenti, c'è un'agenda di formazione, c'è un'agenda di cultura, c'è un'agenda di competenze, è importante poter concentrare gli sforzi e in qualche modo coordinarsi. Poi ogni realtà ha le sue priorità, ogni contesto nazionale ha le sue priorità in agenda, ma il contesto europeo e ancor di più in qualche modo il multilateralismo, che tutti sappiamo oggi vivere in momenti difficili, riconosce nelle istituzioni che oggi sono a presidio del multilateralismo, parliamo della Commissione Europea, della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, le istituzioni oggi stanno progressivamente riconoscendo questo fenomeno, tant'è che COP28, la conferenza climatica dell'ONU, si è chiusa a Dubai la conclusione numero 36 del documento ufficiale delle Nazioni Unite, per la prima volta riconosce l'economia circolare come il paradigma di sviluppo coerente con gli obiettivi climatici. Se questa non è la capacità di lettura di un fenomeno che passa ovviamente dall'avere un impatto fondamentalmente importante a vista ambientale, ma è un ridisegno del sistema economico, finanziario e industriale, io credo che ci siano le caratteristiche per coglierne le opportunità e quindi allo stesso tempo attrezzarsi, investire per poterle cogliere queste opportunità e guidare, se siamo capaci, soprattutto in Italia, che è il paese leader al mondo sul design, perché l'abbiamo detto, l'economia circolare è un tema di design, di redesign, essere il paese che almeno europeo guidi questa transizione.
Fabio Cortese.
Breve, mi auguro che la politica dei prossimi 5 anni sappia riconoscere questa necessità fondamentale, ed è un augurio che faccio non solo a me ma a tutti. Però voglio concludere, visto che noi siamo in una radio e quindi parliamo e quindi abbiamo bisogno di linguaggi, e sappiamo anche come un po' i linguaggi in generale, quelli dei mass media, ma anche quelli dei social, cominciano a sentire un po', a vivere un po' di problematiche. Come possiamo noi come radio inserirci nel raccontare, nello sviluppare e nell'affrontare i temi dell'economia circolare con un linguaggio facilmente accessibile e che sia veramente l'inizio di questa, tu non vuoi dire la parola rivoluzione, ma la dici transizione culturale che ci porterà al prossimo futuro?
Beh, io innanzitutto direi viva la radio, perché grazie a uno strumento così importante non soltanto riusciamo a parlarne, ma riusciamo ad ascoltarla. E quindi ascoltare storie di economia circolare, ascoltare esempi virtuosi come quelli che voi raccontate, raccontare le storie in Italia, a livello internazionale, di chi questa transizione in qualche modo la sta già realizzando, io credo che sia uno dei più begli esempi per far capire che dalla teoria poi si passa alla pratica. E la pratica è fatta di innovazione, è fatta di coinvolgimento. Una frase che mi piace ricordare è da parte di Ellen MacArthur, è stata, vedete, diceva lei, noi siamo una fondazione che spesso viene ingaggiata dalle giovani generazioni di designers, perché i designers vengono da noi in fondazione e ci dicono grazie, perché noi che ci occupiamo di design sappiamo che ormai già tutto è stato disegnato. Grazie all'economia circolare sappiamo che tutto può e deve essere ridisegnato.
Certo.
Questo significa che i giovani si sentono coinvolti in un percorso, bello, di una transizione, una trasformazione che è collettiva. A patto però, permettetemi di tornarci, se cogliamo e vogliamo cogliere, e credo che come radio voi stiate facendo esattamente questo, lo vero spirito di che cosa c'è in gioco, cioè la capacità di reimmaginare in qualche modo, e voi lo dite, no? Ricostruire e costruire il futuro, immaginare il futuro, che oggi è già una bella presenza, è già una realtà presente. Ecco, la radio, la comunicazione è importante, perché poter cogliere che cosa in qualche modo l'economia circolare propone come soluzione innovativa, come nuovo paradigma di creazione del valore, come capacità di aiutarci a ragionare in logica sistemica e quindi aiutarci in un passaggio che è culturale, ma in realtà è molto umano, perché ci riporta, certo, alla capacità di capire le relazioni che esistono tra persone, tra imprese, tra sistemi. È una capacità, quella dell'economia circolare, tornando a quello che Fabio ci diceva all'inizio, in realtà è un po' come tornare alle origini, sì, ma proiettandolo nel futuro. Tornare a una logica in cui le relazioni sono la chiave di come si possa creare valore, relazioni che sono a livello industriale, economico e finanziario, relazioni che possono essere ridisegnate, e su questo coinvolgere sempre di più i giovani, perché sono il motore di un percorso che oggi li vede protagonisti, sia da un punto di vista di attori, sia da un punto di vista di consumatori, perché ricordiamoci che l'economia circolare sarà un'economia, come dice la stessa parola, se nascerà un mercato, e un mercato nasce se c'è la domanda e se c'è l'offerta. Quale strumento migliore di una radio per far crescere anche nel nostro paese la domanda di economia circolare? E quindi io intanto vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo e credo che sia per tutti noi consapevolezza sapere che questo è il momento dell'economia circolare.
Siamo in chiusura e saluto e ringrazio anche da distanza Anita Falcetta, presidente di Women of Change, e saluto Roberto Morosino, giornalista della nostra redazione, ringrazio Fabio Cortese che è direttore delle nostre news e Danilo, che ha appena concluso, e Massimiano Tellini, e a te, arrivederci, a presto, perché non pensare di cavartela così.
A sentirci voi spesso.
Ok, saluto a tutti all'ascolto di Concord 23, suoni per il cambiamento.
Concord 23 Radio.
Concord 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.